Kiss Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Bene, allora, siamo puntualissimi, 11:15 e noi spacchiamo il minuto. Intanto grazie e benvenute e benvenuti tutti in questa domenica, che è una domenica di festa per la radio, ma è una domenica anche di voto, quindi spero che se non avete già ottemperato, diciamo, lo farete magari nella giornata o nella giornata di domani. Intanto ringrazio gli ospiti che sono qui con noi questa mattina. Marusca Ambrosini, parto da te, una mamma, una lavoratrice intanto anche, che non è secondario, e il dottor Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, nonché stato anche direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Due ospiti che nella trasmissione Uscita di Sicurezza sono già intervenuti e che abbiamo sempre il piacere di ospitare per affrontare questo che è l'interrogativo che proviamo anche questa domenica mattina ad affrontare insieme. L'interrogativo è proprio quello, cioè, di capire come è possibile andare oltre l'indignazione dei fatti che accadono, e che accadono con una frequenza ormai quasi stabile, dei 3 morti al giorno, degli oltre 500.000 infortuni che ogni anno vengono denunciati, e sono solo quelli, diciamo, censiti, e tutte le malattie professionali che sono sempre quasi, come dire, più dimenticate tra le nocività dei luoghi di lavoro che oggi lavoratrici e lavoratori devono affrontare quotidianamente. Ma il tema quindi è come uscire, come fermare la strage dal lavoro e dei lavoratori. La sicurezza, parlare di sicurezza è quasi sempre relegato ai tecnici, non arriva nella narrazione, nel piano comunicativo più diffuso, perché viene solo acceso il riflettore quando accade l'infortunio mortale, ma molto spesso si fa fatica a raccontare quello che accade nei luoghi di lavoro, sia prima che dopo gli eventi, ed è quasi, parlare di sicurezza oggi, un fatto anacronistico e marginale. È una sottocategoria di altri problemi, molto spesso viene interpretata in questo modo. Ecco, i referendum hanno provato a rimettere al centro la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, perché questo, oltre alla mancata prevenzione, è uno degli aspetti decisivi. Però in ogni caso noi siamo fermamente convinti che sia necessario rimettere al centro la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, partendo dalle condizioni di chi di sicurezza e di tutela della salute all'interno dei luoghi di lavoro. E per questa ragione che quindi abbiamo invitato questa mattina i nostri due ospiti, e vogliamo partire dalla realtà, da ciò che accade, e per fare questo chiedo appunto a Marusca di aiutarci a descrivere un caso, il caso di Mirko, che è emblematico per la sua dinamica e per gli attori coinvolti in quello che è accaduto. Mirko, tuo figlio, appunto, dobbiamo ritornare a settembre del 2023. Sì. Cosa è accaduto, Marusca?
Allora, nel settembre del 2023 mio figlio stava lavorando presso la sua ditta edile, la ditta per cui lavorava, per rifare la copertura di un capannone, perché nell'estate precedente erano avvenuto parecchi temporali e trombe d'aria che hanno rovinato parecchie coperture. E quel giorno mio figlio si trovava in cantiere e stava lavorando, e a un certo punto si è sfondato il lucernario e ha fatto un volo di quasi 7 metri. Lì non è morto subito, è stato ricoverato 5 giorni alla poliambulanza di Brescia, dove i medici hanno fatto di tutto, però purtroppo le conseguenze e la gravità della situazione sin dall'inizio non era tra le migliori, non faceva pensare a nulla di positivo. L'11 settembre purtroppo Mirko alle 9 del mattino è deceduto per un attacco cardiaco dovuto a tutte le complicanze della caduta, e è cominciato un po' il calvario. Diciamo il calvario è già cominciato il 6 settembre, però si teneva sempre accesa quella piccola speranza di tenerlo in vita. L'11 settembre purtroppo lui è deceduto e da lì è cominciato un po' il calvario, perché comunque quando si è vittima di questo tipo di morte, nel momento in cui tu sei deceduto, il tuo corpo diventa una prova che deve stare in mano alla magistratura e tu, il tuo caro, non ce l'hai neanche subito per fare il funerale. Devi affrontare anche questa prova, perché comunque tutti i giorni tu aspetti questa telefonata per avere il nulla osta per riuscire a fare il funerale. Questo ulteriore calvario è durato 17 giorni e il 30 di settembre del 2023 è stato fatto il funerale di Mirko, con partecipazione, devo dire, di tantissimi giovani, perché comunque Mirko nel suo piccolo era un po' conosciuto come musicista, come vignettista.
Aveva tanti lati.
Aveva tanti, tanti lati che purtroppo gli hanno portato via, gli hanno rubato.
Esatto.
Gli hanno rubato.
Provo a intromettermi, scusa.
Prego. Sì, grazie, perché sono un po' emozionata.
Esatto, e intanto grazie, perché non è facile ritornare chiaramente su questi momenti e su questa, su questo dolore. Però ecco, torniamo un attimo alla dinamica, perché Mirko, la storia di Mirko lavorativa è emblematica di quello che accade oggi nei luoghi di lavoro. Mirko, dicevi, stava lavorando in copertura su un tetto per la rimozione di quel tetto e intanto Mirko era lì come apprendista.
Apprendista. E quindi, lui come apprendista non era preparato per lavorare in quota.
Esatto, quindi c'era anche, come dire, un tema che si lega alla formazione, no?
Sì.
Ecco, ed era lì per operare e l'apprendista in qualche modo non è un lavoratore che può operare in solitaria, da solo.
No.
Ecco, invece in questo frangente si è poi accertato che c'è stato anche questa carenza, insomma, sì, del datore di lavoro diretto. Oltre ad altri aspetti che poi proviamo ad affrontare. Già qui vado al dottor Giordano. Già questi primi frammenti di descrizione del caso in qualche modo ci danno degli spunti interessanti, a mio avviso. La caduta dall'alto è il fattore principale che ancora oggi incide sulla numerosità dei casi mortali in tanti contesti, non solo in quello edile. Ed è anche il caso più prevedibile, se vogliamo, da un punto di vista della prevenzione. Più facilmente prevedibile e arginabile da un punto di vista preventivo. Dall'altra, lo si accennava proprio adesso, la mancata formazione. L'elemento della mancata formazione, o meglio, la formazione come elemento caratterizzante della prevenzione in seguito all'analisi di un rischio, in tanti contesti lavorativi è un mero adempimento burocratico, non ha la caratteristica che invece dovrebbe assumere principalmente. Dal lato della magistratura chiaramente questi fatti vengono visti a valle degli episodi, no? E qui appunto arrivo alla domanda. Per completare e allargare, partendo dal caso di Mirko alla generalità, questi sono due temi: mancata formazione, la scarsa messa in opera di prevenzione nei contesti lavorativi. Nel libro che è in uscita, scritto a quattro mani dal dottor Bruno Giordano e da il giornalista Marco Patucchi di Repubblica, tanti sono le casistiche, no, che sono state anche raccolte in questo, in quest'opera, in questo libro, ma ecco, rimanendo sulla fotografia di quello che è la situazione attuale, provo a chiedere, questi sono caratteri che si trovano, si riscontrano in tante casistiche che arrivano anche magari fino in Cassazione?
Sì, grazie innanzitutto della vostra attenzione, dell'invito. E grazie soprattutto alla signora Marusca di averci raccontato la sua esperienza, che oggi è in un itinerario giudiziario, quindi ed è un'altra sofferenza che si aggiunge a quella umana. E non mi sottraggo alla domanda, rispondo immediatamente. E la risposta è il mio WhatsApp, perché io ricevo purtroppo per le cariche che ho avuto messaggi di questi infortuni mortali o gravissimi, lasciamo perdere quelli meno gravi, di continuo, soprattutto dalle 10 alle 16 di ogni giorno, è la fascia oraria in cui di più si verificano questi incidenti, che mi vengono comunicati da varie fonti, ispettori, colleghi o altro, e si assomigliano tutti: caduta dall'alto, schiacciamento, edilizia, agricoltura, lavoro nero, irregolare, lavoratore straniero. Ci sono delle costanti che mi fanno pensare che nella mia esperienza, ormai sono 35 anni che come giudice mi occupo di questa materia, non è cambiato nulla. Anzi, siamo tornati indietro, soprattutto negli ultimi 2 anni. Questo lo dico perché ogni racconto, come quello che abbiamo appena sentito, come dire, ha una sua peculiarità e assomiglia a qualcun altro, no? Allora, da questo minimo comun denominatore, come chiede il nostro ospite Stefano, ci sono degli insegnamenti, ci sono delle cose che arrivano. La prima è quella che è stata detta, e cioè la formazione, perché abbiamo puntato molto sulla formazione, come, ma non ora, già dagli anni 50, come istruzione del lavoratore che, se è ben conscio, ben informato dei rischi che corre, è il primo a tutelare se stesso. Nessuno di noi va a lavorare per suicidarsi o per farsi del male. Quindi, se non altro per spirito di conservazione, se io so che questo microfono è rischioso, cerco di prenderlo in mano e di usarlo per come devo usarlo. E così moltiplichiamo per 1000 cose che incontro in ogni attività lavorativa. Purtroppo la formazione in questo paese, bisogna questo dirlo e denunciarlo, è diventato un business, è diventato un approfittamento economico e una fabbrica di falsi, perché c'è un vero e proprio mercato dei falsi attestati, dei falsi certificati di formazione. E se pensiamo solo a questo, così rispondo subito alla prima domanda, quando manca la formazione in un luogo di lavoro non è una cosa misteriosa, perché lo sanno tutti. Lo sa il lavoratore perché non l'ha ricevuta, lo sa il datore di lavoro perché non l'ha data, lo sa il consulente perché si è prestato a formare un finto, un falso certificato. Quindi non è una cosa misteriosa da scoprire, è una cosa che è nota in un luogo di lavoro. Ma che cosa manca a quel punto rispetto al diritto ad essere formati, informati, quindi ad essere preparati sui propri rischi, sul proprio lavoro? Che cosa manca? Il coraggio di denunciare, il coraggio di dire: ma io, oltre che le scarpe antinfortunistico, oltre che l'elmetto o il caschetto oppure la cintura di sicurezza, io devo avere anche cultura dal mio datore di lavoro. Ecco perché non sopporto le frasi, la classica frase che sentiamo dal ministro, dal politico, dal presidente di questo, di quello, di turno, dopo ogni strage: ci vuole una cultura della sicurezza. E con queste due parole hanno accontentato tutti, il giornalista, e l'indomani non se ne parla più. Innanzitutto è falso, perché in Italia noi di cultura della sicurezza ne abbiamo da vendere. Io mi sono confrontato spesso con esperti di altri paesi europei, certe volte anche extraeuropei, e posso dire che l'Italia è vista come un paese che, per vicende negative, drammatiche, ha molta esperienza da vendere. Noi abbiamo a Milano, a Torino, in varie parti d'Italia, facoltà di ingegneria specializzate, corsi di studio in ingegneria della sicurezza. Abbiamo milioni di persone che lavorano nell'ambito della sicurezza come consulente, eccetera. Ma se tutto questo poi nel momento conclusivo diventa una produzione e vendita di fotocopie, la valutazione del rischio, il certificato di formazione, l'attestato di formazione, il DUVID. Ora non sto, per chi non è tecnico, a usare molte sigle perché potrebbe essere troppo tecnico, ma sicuramente una produrre carte per eventualmente arginare un problema di prova, di responsabilità, cioè, ma non guardare la sostanza. E questo porta a dire che quando ci occupiamo di un caso o di mille casi di questo tipo, la media di 3 al giorno di infortuni, cioè di fatti traumatici. Ma in Italia i morti di lavoro sono molte migliaia in più, perché questi sono quelli che muoiono traumaticamente, cioè per un impatto, caduta dalla gru, schiacciamento, eccetera, eccetera. Ma poi ci sono le malattie professionali, ci sono i tumori professionali. Signori, in Italia abbiamo oltre 3.000 morti di mesotelioma pleurico, cioè di malattia asbesto derivata da amianto in Italia, cioè 3 volte, che non fanno notizia, perché che però vengono con difficoltà registrate dall'INAIL. Dico con difficoltà perché ci sono delle regioni che non fanno queste registrazioni. C'è una regione che non ha mai istituito in 30 anni il CORR, il centro di organizzativo regionale per raccogliere i referti dei medici che dicono ho curato tizio ed è morto di mesotelioma. C'è una regione che non l'ha mai fatto. Quindi questi numeri sono non solo approssimati per difetto, ma sono omissivamente incompleti. Altro che formazione. Questo per dire che quando abbiamo una notizia drammatica di questo tipo, noi ci occupiamo della cronaca di oggi. Ma oggi si muore non solo per il lavoro di oggi, che è già un tema su cui dovremmo parlare per mesi, non per ore, ma si muore anche per il lavoro di ieri. Le malattie professionali, i tumori professionali, sono quelle che noi abbiamo registrato nel nostro corpo per il lavoro che facevamo 10 anni fa, 20 anni fa, e non pensate soltanto alle malattie mortali, ma anche a quelle che aggravano in tanti modi la vita, l'ipoacusia, le dermatiti, per esempio
quelle muscoloscheletriche.
Io da 12 anni sono in Cassazione, non ho mai visto un processo di ipoacusia, che invece prima arrivavano a centinaia, cioè la sordità da lavoro, ipoacusia professionale, diventi sordo perché a poco con l'esposizione ai decibel sul luogo di lavoro perdi capacità uditiva, periodo, dopo qualche anno hai una caduta della capacità uditiva.
Ecco, tutto questo mi fa pensare a un modo di fare impresa in qualche modo, e quindi su questo volevo tornare al caso di Mirko e chiedere a Marusca di proseguire col racconto. Nel caso appunto di Mirko, perché un modo di fare impresa lo stavamo un po' tracciando nel caso specifico. Mirko era apprendista e stava lavorando da solo, quindi una prima situazione di inadempienza e irregolarità. Non erano state poi previste dal datore di lavoro, per il momento rimaniamo sul datore di lavoro, delle misure di sicurezza per il lavoro che dovevano fare, giusto?
Esatto, perché poi concluse le, perché purtroppo poi per fortuna si aprono le indagini, e poi con indagini concluse comunque si è visto che non era stato montato nulla per la sicurezza, nulla. Il ragazzo è stato mandato sul tetto sopra una scala. Poi tra l'altro aggiungo che Mirko era anche nel cantiere da solo. In quel momento stava lavorando in altezza e da solo. Né il datore di lavoro né il collega di lavoro erano presenti in cantiere. Lui quando è caduto da solo. Se non era per un operaio della ditta committente, Mirko sarebbe morto da solo. Mentre invece l'operaio della ditta committente ha prestato subito i primi soccorsi e ha avvertito, è stato lui a avvertire i soccorsi, e tempestivamente nel giro di 2 secondi ha valutato la situazione, la gravità del ragazzo, ha chiamato i soccorsi e di conseguenza è arrivato. Però né il datore di lavoro e nessun collega di Mirko era con lui in quel momento. Lui era da solo, ecco. E sul cantiere, oltre a essere un apprendista che non doveva stare in quota, era da solo sul cantiere. Nessuno può stare solo sul cantiere, perché se ti succede, anche senza andare nella gravità dell'incidente, però anche un malessere, nessuno può chiamare o avvertire qualcuno.
Può intervenire, esatto.
Esatto.
Ecco, dicevamo prima, siamo in questa vicenda specifica già a una prima condanna,
sì.
Cioè il datore di lavoro diretto di Mirko è stato già condannato in primo grado di giudizio.
Sì.
Appunto poi chiediamo supporto anche su questo al dottor Bruno Giordano. Intanto la prima condanna ha riconosciuto le omissioni che stavamo,
sì,
descrivendo.
Sì.
Ma ecco, non ci siamo fermati qui, siete con l'avvocato che vi sta assistendo, state procedendo, si faceva accenno al committente.
Sì.
Ecco, anche quel ruolo viene chiamato in causa su questa vicenda.
Sì. Io posso dire che aver avuto il committente subito rinviato a giudizio la prendo come una vittoria personale, perché poi ho capito che non è così facile avere il committente rinviato a giudizio, e questo dimostra che comunque le persone che hanno, le persone competenti, il PM e il giudice, hanno fatto un ottimo lavoro e comunque hanno valutato tutte le cose che sono successe quel giorno, e questo ha fatto sì che anche il committente fosse rinviato a giudizio, perché come io dico, se uno ha la coscienza a posto non viene rinviato a giudizio. Se anche il committente è stato rinviato a giudizio, vuol dire che c'è qualcosa che lui non ha fatto, perché in questo caso non si tratta di quello che tu hai fatto, ma di tutte le cose che non sono state fatte solo ed esclusivamente per un riscontro economico, perché montare il ponteggio intorno a un capannone costa, perché ti porta via 2 giorni, ci sono tanti perché, però quando poi ti tocca la vita di una persona, tutte queste cose che tu non hai messo in atto prima ti costano molto, ma molto, ma molto di più.
Ecco, sulla vicenda processuale la condanna penale è stata emessa, la sentenza, c'è anche un aspetto risarcitorio che fatica in qualche modo a essere ottemperato anche dal datore di lavoro.
Sì. Oltre, preciso che il PM aveva chiesto 2 anni e 4 mesi per il datore di lavoro, che era responsabile della sicurezza, perché la ditta è una società, e adesso noi stiamo andando solo con il responsabile della sicurezza, perché è lui che doveva vigilare su tutto. Il giudice l'ha anche condannato a pagare 30.000 euro per me, 30.000 euro per la sorella e 30.000 euro per il padre, più tutte le spese processuali del caso. Questo gli è stato imposto di fare il 13 febbraio del 2025, quando c'è stata l'udienza. A tuttora il datore di lavoro non ha fatto nulla.
Non ha temperato.
No. Il problema però, io capisco che siamo in un momento particolare dove comunque si fa fatica arrivare alla fine del mese. Io non sono una persona così, però il fatto che lui neanche abbia fatto nulla per venire incontro, per cercare una soluzione, mi fa proprio pensare che la vita di mio figlio per lui non conta nulla, perché comunque non l'ho detto io, è stata una condanna che lui ha avuto oltre 3 anni e 4 mesi. È stato condannato anche a questo nell'immediato, e mi sembra che lui proprio se ne frega di quello che gli è stato detto, perché comunque il comportamento che lui ha mi fa pensare questo,
eh sì.
È quello che mi disturba tanto.
Tocca appunto il nervo dell'ingiustizia, immagino.
Esatto.
Ecco, in questa vicenda l'aspetto giudiziario ha avuto anche forse una evoluzione tempistica abbastanza rapida. Perché se pensiamo alle stragi e ad altri casi successi anche solo nel 2024, anche quelle più note, che hanno coinvolto magari più lavoratori, il tempo della giustizia è molto lungo e a volte gli esiti poi delle ricostruzioni processuali non rispondono a appunto quello che i familiari delle vittime poi in qualche modo cercano di ottenere in quella fase, cioè quantomeno una giustizia penale risarcitoria. Ecco, avvicinandoci al tema del cosa fare, prendendolo da, se vogliamo, dalla coda, cioè provare a capire quali sono gli strumenti e le azioni che in qualche modo possono essere messe in campo per invertire la rotta rispetto a quello che accade quotidianamente. I tempi della giustizia sono un tema, chiaramente, torno a dire, stiamo parlando di fatti già accaduti, ciò che deve essere messo in campo è quanto deve essere svolto in fase preventiva e poi ci arriveremo. Però anche rispetto a chi si trova a far fronte a un evento mortale, lesivo, magari non necessariamente mortale, ma lesivo della propria salute, ha davanti a sé dei tempi molto lunghi. Su quello si può intervenire, dottor Giordano?
Sì, si deve intervenire. Quello che abbiamo ora ascoltato, nell'ambito ovviamente di una situazione drammatica, quasi quasi è una buona notizia. Cioè il fatto di aver avuto una sentenza di primo grado a un anno e mezzo circa dal fatto è una buona notizia. Io quotidianamente vengo informato da soprattutto da vittime, da familiari le vittime, di indagini e processi che a distanza di 4-5 anni non hanno nemmeno iniziato il primo grado di giudizio, il che vuol dire navigare tranquillamente verso la prescrizione tra primo, secondo grado e poi Cassazione, il che è una seconda morte, è una seconda pesante ingiustizia, cioè quella che lo Stato non riesce a dare questa risposta. Ed è una situazione che può essere arginata attraverso una serie di interventi. Ora non voglio citare il libro, ma questo libro si conclude con 15 proposte, alcune delle quali vertono proprio nel campo dell'amministrazione della giustizia per questi casi. La prima è: bisogna partire dalla considerazione che queste indagini sono indagini tecnicamente difficili, nel senso che il pubblico ministero e poi il giudice si deve avvalere sempre di periti, consulenti, per avere cognizione tecnica di quello che è successo, e questo è un elemento molto importante. In secondo luogo, questa materia è di per sé molto specialistica, perché è fatta di argomenti e di temi non giuridici, di medicina legale, di medicina del lavoro, di organizzazione del personale, certe volte anche di ingegneria, di chimica, a secondo di quello che è capitato. Quindi il pubblico ministero e il giudice devono avere l'umiltà non solo di affidarsi a dei tecnici, ma anche di farsi una propria preparazione e dei propri approfondimenti. Devo dirlo chiaramente, non sempre i miei colleghi hanno questa volontà o questa passione per farlo. Ecco perché da molti anni, non soltanto io, perché non, prima di me molti altri, proponiamo la cosiddetta procura nazionale, distrettuale nazionale del lavoro, ma non per scimmiottare la procura antimafia, quanto per creare, per obbligare almeno a livello distrettuale una concentrazione delle competenze, perché dove c'è competenza concentrata ci deve essere specializzazione, dove c'è specializzazione c'è accelerazione, c'è maggiore diciamo attitudine a trattare più velocemente questo. Ma non solo, perché è un problema anche di uguaglianza. Noi assistiamo quotidianamente a delle situazioni identiche in tribunali diversi che vengono decisi in modo completamente diverso, perché magari lì c'è stato un consulente tecnico, un perito più o meno preparato, o un pubblico ministero più o meno preparato, che ha dato un impulso e un taglio a quell'indagine, e altrove non c'è stato questo. E questo è un prodotto di giustizia assolutamente ingiusto, perché è diseguale in molti campi. E non solo però questo, ma l'amministrazione della giustizia è fatta anche di partecipazione e di difesa, di diritto di difesa. Io in 35 anni in cui mi occupo di questa materia, per questi processi non ho mai visto un difensore di ufficio, gli imprenditori sono sempre difesi da buoni avvocati, giustamente, è un loro diritto che combattono bene in udienza, mentre le vittime devono sostenere le proprie spese legali. E questo è ingiusto. È ingiusto per due motivi. Prima di tutto perché chi è andato a lavorare è andato a fare il proprio dovere e lo ha fatto per avere una retribuzione e pagarci le tasse. Lo Stato si è fatto pagare le tasse fin quando eri vivo e tu hai fatto il tuo dovere, ma poi il giorno dopo sono affari della sua famiglia andare a pagare un avvocato. Ecco perché noi proponiamo che ci sia l'ammissione delle vittime del lavoro al gratuito patrocinio, così come c'è per le donne vittime di violenza sessuale, intesa in senso ampio, ovviamente per il reato di violenza sessuale, a prescindere dal reddito, anche chi è vittima del lavoro deve avere il patrocinio a spese dello Stato, perché non è vittima, intanto non è un delinquente, è una vittima, cominciamo da questo, e poi è vittima del proprio dovere. La seconda cosa che noi proponiamo è di riconoscere le vittime. Allora, in questo paese noi abbiamo una legge sulle vittime del terrorismo, giustamente, una legge sulle vittime di mafia, giustamente, che ti attribuiscono ai figli, agli eredi, ai coniugi, determinati requisiti, anche il diritto ad avere un posto pubblico, il diritto, senza fare concorso, eccetera, eccetera. Abbiamo una legge sulle vittime del dovere, cioè per esempio il figlio di un carabiniere ferito, ucciso sul lavoro ha diritto a determinate cose, ed è giustissimo. Perché non applicare questo anche alle vittime del dovere lavorativo? Il carabiniere va a lavorare e muore per un conflitto a fuoco o per un incidente sulla gazzella, ma chi sale su un ponteggio o su un tetto e muore non è pure vittima del dovere? Perché i coniugi, gli eredi, i genitori, eccetera, non dovrebbero avere la medesima copertura, diciamo, normativa? Questo dà l'idea che in questo paese parlare di vittime è difficile. Avete sentito il 30 di aprile che il Presidente del Consiglio ha annunciato che per il 1° maggio ci sarebbe stato un decreto legge in cui, queste sono le parole, in cui si metteva la sicurezza al centro. La battuta mia vuol dire che per ora l'avevi messa da parte, se ora comincia a metterci. Ma il 1° maggio quel decreto legge non è arrivato. Siamo all'8 giugno, l'avete visto questo decreto legge? L'avete visto? Non esiste ancora. È stato aperto un tavolo, vuol dire non se ne farà nulla. Quando si aprono i tavoli in questo paese vuol dire che si chiudono le porte. Cioè, ne ho viste decine di tavoli aperte presso i ministeri. Il tutto dove si blocca? Quando si parla, e ora qui se mi dai un altro minuto ne voglio accennare, a quello di cui si è già accennato, cioè la responsabilità non tanto del datore di lavoro, ma del committente. Cioè quando c'è un appalto. Oggi noi sappiamo che siamo chiamati a mettere una croce sul sì o sul no, io direi sul sì o sul sì, in materia di responsabilità del committente, eccetera. Ma io ne faccio una questione di coscienza, non una questione né di politica né sindacale, eccetera, perché negli ultimi 20 mesi noi abbiamo assistito a un numero di stragi sul lavoro che è superiore a quello degli ultimi 10 anni. D'accordo? Ve le elenco una per una, perché in tutte queste stragi c'era un committente e il committente non era Pinco Pallino, era uno serio, a Brandizzo. 5 morti, agosto del 2023, il committente sono le Ferrovie dello Stato, d'accordo? A Suviana, centrale elettrica, 7 morti sott'acqua, ancora stanno tirando fuori l'acqua per tirare fuori il meccanismo e fare la perizia, 7 morti, il committente è una società del gruppo Enel. A Firenze, via Mariti, il committente era una società di supermercati che si chiama... Bravi, siamo a 3. A Casteldaccia, 5 morti del 6 maggio, il committente era un comune, un'azienda municipale, comunque un ente pubblico. A Calenzano scoppia lo stabilimento petrolifero, a dicembre altri 5 morti, di cui 3 sono dei camionisti dipendenti di ditte che avevano in appalto o in subappalto determinati, e gli altri due di ditte, nessuno di loro era dipendente dell'ENI. Allora siete stati bravi di piangere l'indomani e di dire mai più, più controlli, cultura della sicurezza, usano queste 3-4 parole, sono a memoria, nel libro le abbiamo elencate tutte per denunciare l'ipocrisia della retorica del giorno dopo. Tutte queste lacrime di coccodrillo, dove sono finite oggi, 8 giugno, quando si parla di responsabilità del committente? Guardate che per quelle vittime, come è questo caso, ma non voglio entrare nel merito per rispetto sia del caso che dei colleghi che si occupano di questo, della vicenda umana, ma di tutti questi casi che abbiamo detto, le vittime hanno davanti o una ditta appaltatrice o subappaltatrice che il giorno dopo ha chiuso battenti, sicuro, oppure, se non ci fosse questa norma che oggi vorremmo si abrogasse, potrebbero avere come interlocutore, come contraddittore nel processo l'ENI, l'Esselunga, l'Enel, le ferrovie, ed è una bella differenza dal punto di vista risarcitorio, che non ti restituirà mai nessuno, intendiamoci, ma è una bella differenza o no? Allora, questa sensibilità di questi ultimi, io ho citato solo i casi degli ultimi 20 mesi, dove è finita? Io credo, e qui chiudo su questa, non appello elettorale, referendario, ma da domani pomeriggio, qualunque sia l'esito, io comincerò a denunciare, come potrò, con i microfoni possibili, che è già un miracolo averne uno in mano oggi, quello che è stata la coscienza degli italiani, che o sono stati ipocriti in questi 20 mesi a commuoversi, oppure sono stati ipocriti oggi e domani fino alle 15, perché non puoi piangere per 20 mesi di fronte a casi di questo tipo e poi chiamato a dire cosa ne pensi di questi, proprio di questi casi, non andare a dire la tua opinione.
E noi infatti speriamo di non trovarci, svegliarci il 10 in un popolo, in un paese di astensori, di astenuti, insomma, in qualche modo, ma di chi prende parte in queste vicende. Ecco, io torno, perché ci stiamo avviando verso la chiusura, ma abbiamo tempo. Uno dei temi, che fare, cosa fare per evitare di non porsi solo sul piano successivo all'evento, no? Ma cercare di anticipare e mettere in campo la prevenzione. Sono d'accordissimo su quello che diceva Bruno Giordano, cioè questa parola della cultura è un po' a volte una parola vuota, ma di certo un'azione che va nella direzione del rendere più sensibili anche un maggior numero di persone, che va oltre i luoghi di lavoro, perché uno degli aspetti sembra quasi comprimere il problema della sicurezza solo alla relazione, il rapporto, il conflitto laddove nasce tra lavoratore e datore di lavoro. In realtà, oltre all'azione che possiamo fare in queste ore referendaria, c'è un'azione di pressione sui soggetti decisori, che possono essere istituzionali, politici, sindacali, non mi sottraggo da questo tema, ma che abbraccia, la cittadinanza, e quindi va oltre il ruolo del lavoratore, ma ci poniamo più nell'ambito della cittadinanza attiva in qualche modo. E dopo la vicenda di Mirko Marusca, stai tu in prima persona portando avanti, e tra l'altro indossi una maglietta che ha un senso, ha un significato, non è casuale.
No, questa proprio, esatto. Oggi l'ho messa.
Ecco, prova a descrivere appunto per chi è qui e per chi ci ascolta, qual è il lavoro che stai cercando di mettere in campo, non da sola, ma con un gruppo di persone insieme a te, per sensibilizzare più persone possibili?
Diciamo che già da subito, ancora subito nel 2023, c'è stato persone che apprezzavano, l'arte di Mirko, e da lì abbiamo subito, neanche un mese quasi della sua morte, già c'erano mostre dedicate alle sue opere, e da lì abbiamo cominciato anche un pochino a sensibilizzare le persone e far capire il perché stavamo facendo queste mostre, sempre legando per la sensibilizzazione. Poi stiamo facendo durante i processi che si svolgono, il primo è stato il 3 ottobre del 2024, facciamo dei presidi fuori al tribunale con dei cartelloni dove ci sono proprio statistiche che parlano di tutta l'Italia, dove anche noi mettiamo che l'Italia è una repubblica basata sul lavoro, e poi cominciamo a mettere tutti i numeri delle morti in Italia, poi andiamo in Lombardia e poi andiamo nello specifico nel Bresciano. Purtroppo, dico purtroppo, dobbiamo aggiornarle, perché purtroppo dobbiamo aggiornarle, e questo fa male, perché vuol dire che il problema non è assolutamente preso in considerazione e veramente nessuno sta facendo nulla, perché, come dicevamo, 3 persone al giorno che muoiono per andare a guadagnarsi il pane, per mantenere la famiglia e per pagare le tasse, non è una società moderna questa, perché ci sono tante cose da mettere in atto e ci sono leggi, ma nessuno le mette in pratica, è come un po' un senso di menefreghismo. E soprattutto io ho cominciato anche per dare una risposta a tanti ragazzi, amici di mio figlio, che mi chiedevano cosa fai adesso, e io non sapevo dare una risposta. E da lì ho cominciato a dire l'unica cosa che posso fare è comunque dimostrare che io non ci sto a questa cosa. E da lì la nostra sensibilizzazione parte da lì. Mio figlio aveva tanti progetti. Nel mese in cui è morto aspettava lo stipendio per andare alla Camera di Commercio e depositare il suo marchio per fare la sua linea. Questo è l'alter ego che lui si era creato. Lui era conosciuto come Mirko Sick, e da lì è nata la Sick Life. E purtroppo, quando ti si perde un figlio che aveva tanti progetti e tanti desideri, l'unica tua consolazione magra è di portarglieli a termine. E da questo abbiamo fatto un banchettino dove vendiamo le sue cose, e lì mettiamo un cartello e cerchiamo di far capire chi era Mirko e soprattutto il perché non c'è più, e il perché lui non può più fare questa cosa, ma dobbiamo farla noi.
Come avete capito, per affrontare questa situazione non c'è bisogno del silenzio, bisogna uscire dal silenzio, rompere il silenzio e tenere accesi i microfoni, come diceva il dottor Bruno Giordano. I tempi ci danno la necessità di andare verso la chiusura, ma io torno a dire, serve qualcosa che prevenga e che ci metta nelle condizioni di costruire un mondo del lavoro diverso. Abbiamo accennato alcuni aspetti che possiamo agire e possiamo già fare tutti noi, perché già raccontare, insomma, e tenere accese queste i racconti di questi fatti è un'azione concreta dal mio punto di vista. Però certamente in quei luoghi di lavoro bisogna agire e bisogna mettere nel contorno la ricomposizione del lavoro, perché è frammentato nei subappalti. Bisogna mettere in campo sicuramente azioni non tanto normative, perché, come si diceva, siamo da un certo punto di vista anche un paese che ha delle norme, ma che pecca nell'applicazione di quelle norme. Allora, i controlli possono essere una delle risposte, che sono chiaramente non numericamente efficaci e capaci di intervenire in contesti più esposti. C'è, io aggiungo un elemento, sicuramente un cambiamento dell'azione sindacale, che a mio avviso è una delle risposte, degli strumenti ancora efficaci, perché i lavoratori, attraverso l'azione di rappresentanza nei contesti, tutti i contesti di lavoro, possono svolgere realmente la prevenzione. Però di certo non siamo in una fase, storicamente parlando, in cui il lavoro è al centro dell'attenzione, e quindi anche i lavoratori che cercano faticosamente di fare rappresentanza risentono di questi effetti. Ma ci accennavamo prima alle 15 proposte che sono all'interno del libro. Quali sono quelle prioritarie?
Allora, per evitare che ci siano questi incidenti sul lavoro bisogna non pensare al dopo ma al prima, cioè fare prevenzione. Ed è un errore di prospettiva, perché è riduttivo pensare che la prevenzione la debba fare solo l'impresa, solo il datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Questo è vero, è indubbio, ma limitarsi a questo è un modo riduttivo di vedere la vera entità di questo, perché questo tema non ha questi due soggetti. Se fossero questi due soggetti sarebbe una mera questione contrattuale del contratto di lavoro, ma ha dei paletti molto più ampi, almeno altri due, perché oltre che il datore di lavoro è il lavoratore, in questo paese a fare questo ci deve pensare il sindacato, perché è dallo statuto dei lavoratori che c'è un articolo 9 che dà al sindacato direttamente la rappresentanza in materia di questo, e soprattutto lo Stato. Lo Stato inteso non solo come Stato centrale, ma anche come regioni, complessivamente. E questo qui si aprirebbe uno scenario, diciamo, molto critico, perché noi abbiamo un sistema della prevenzione che è sostanzialmente anarchico. In questo Paese abbiamo circa 15 organi di vigilanza, abbiamo 106 ASL che si occupano dal 78 di questa materia, e alcune lavorano benissimo, alcune invece no, ma pensate che le 106 ASL, ma anche di tutta Italia, ma anche quelle di una stessa regione, non sono in rete. Quello che fa una ASL di Milano e quello che fa la ASL di Monza o di Brescia non lo sa. Quindi se la ditta X è stata già sanzionata anche nella stessa provincia o nella stessa regione, quella ASL, ASP, ATS, in ogni regione si chiamano in modo diverso, non lo sa. Moltiplicate per questo per 106, poi c'è l'ispettorato del lavoro di cui tutti parlano, ma si dimenticano che in Italia non c'è un ispettorato del lavoro, ce ne sono quattro, perché c'è l'ispettorato nazionale del lavoro, c'è l'ispettorato della regione Sicilia, c'è l'ispettorato di Trento e l'ispettorato di Bolzano, che per legge costituzionale, per statuto della regione speciale, hanno un loro ispettorato. E poi c'è l'ARPA, e poi c'è l'INPS, e poi c'è l'INAIL, e poi c'è la Guardia di Finanza, e poi i Carabinieri del Lavoro. Ma vi sembra che in una materia così grave, dove noi ammazziamo un operaio ogni 8 ore, e sottolineo operaio, perché non si muore nei consigli di amministrazione, si muore nei cantieri, si muore nei campi. Questo è il tema, che noi stiamo parlando di un problema sociale che pesa su una, posso dirlo, una cosa che non si usa più, su una classe sociale. D'accordo? E quello che è cambiato nella storia, e qui chiudo perché abbiamo esaurito il tempo, è che questa vicenda, cioè la vicenda di cui stiamo parlando in questi anni, ha trasformato la classe operaia in cittadini uccisi, perché la signora Marusca non era operaia, e se lo è non è vittima qui del suo lavoro, per fortuna ovviamente, ma è genitore di una vittima, e quindi come cittadini, perché ogni volta che noi parliamo di questi 1000 morti, ma i 1000 morti sono 1000 mogli, 1000 mariti, 1000 figli, 2000 genitori, sono decine di migliaia di persone. E quando parliamo di 500.000 infortuni all'anno, quelli denunciati all'INAIL, perché non tutti vengono denunciati, c'è un numero oscuro, ma sapete il principale numero oscuro chi lo crea? Allora, i numeri che noi sappiamo, un altro 30 secondi, i numeri, e per precisione tecnica, i numeri che noi leggiamo e che conosciamo ogni mese, come in questi giorni, eccetera, 287 morti, eccetera, sono i numeri che vengono denunciati all'INAIL da parte dei datori di lavoro che sono assicurati con l'INAIL. Ma tutti quelli che non sono assicurati con l'INAIL non hanno un obbligo di denuncia, ma di mera comunicazione. Va bene? Questa comunicazione spesso viene fatta e spesso non viene fatta. Ma lo sapete soprattutto da chi non viene fatta? Dallo Stato. Perché non sono assicurati con l'INAIL i vigili del fuoco, le forze armate, le forze dell'ordine, che hanno un sacco di infortuni perché sono sottoposti a tanti impatti rischiosi, che non comunicano all'INAIL i loro infortunati. Quindi quel numero di 500.000 è un numero approssimato per difetto, perché non tutti sono stati comunicati, e paradossalmente il primo che non li ha comunicati è una parte dello Stato.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Ecco perché dico, quando parliamo di prevenzione, di numeri, fermiamoci solo ai numeri perché il tema ci porterebbe in alto. Stefano ci dice quali sono le proposte, le idee, cioè, alcune abbiamo accennate, che riguardano le vittime, riguardano innanzitutto l'unificazione di tutti gli organi di vigilanza. In una, c'è sulla legge un'agenzia unica che io ho diretto, ma vi assicuro che era impossibile riuscire a mettere attorno a un tavolo ASL, INPS, INAIL, perché ci sono gelosie, ci sono spirito di corpo, ci sono statistiche, ci sono numeri, ci sono soldi da incassare con le sanzioni. Anche questo è un tema, ci sono soldi da incassare. È quasi una cosa impossibile, impossibile. Parlerei per ora perché il tema per me è particolarmente...
avvincente, diciamo, appassionante.
Sì, esattamente. Ma lo faremo perché torneremo a parlare il 27 giugno di questi argomenti qui a Milano, ne parlerà poi Stefano. E quindi in definitiva c'è una responsabilità da parte delle istituzioni. Questo paese non si viene uccisi dal lavoro e feriti, poi spesso si parla di morte sul lavoro. Innanzitutto sono morti di lavoro, non solo sul lavoro. E non sono morti, sono omicidi. Dobbiamo dargli questo titolo. Sono omicidi, che è una cosa diversa. È una cosa diversa, perché morti, scusate la brutta notizia, lo saremo tutti un giorno. È chiaro? Quindi parlare di morti vuol dire usare un termine che per noi non indica una colpa. Morte sul lavoro, è quasi una fatalità. Poi li chiamano morti bianche, certo, perché il bianco evoca fatalità, evoca candore, evoca quasi una casualità e quindi vanno accettate. Non c'è colpa dietro il bianco non è un colore che dà colpa. Vi siete mai chiesti perché in questo paese noi parliamo di morti bianche ma lavoro nero? Perché il lavoro è nero e la morte è bianca? Perché il lavoro nero in questo paese non si vuole scoprire e non si vuole scoprire. L'Istat il 18 ottobre 2024 ha tirato fuori la sua statistica dell'economia sommersa, dove dice che il lavoro nero in questo paese vale circa 67 miliardi di euro all'anno, mentre l'economia illegale, cioè estorsione, droga, mafia, 20 miliardi. Cioè vuol dire che il lavoro nero è tre volte la delinquenza in questo paese. E ci sono 2.986.000 lavoratori a nero, ha contato l'Istat, a tempo pieno, quindi non ha contato quelli a tempo parziale, quelli che fanno i lavoretti di pomeriggio, eccetera, eccetera. Cioè 3 milioni di persone che ogni mattina vanno a lavorare a nero in questo paese. Ma se ci sono 3 milioni di lavoratori che vengono pagati ogni giorno a nero, ogni mese, vuol dire che c'è qualcuno che paga 3 milioni di stipendi al mese. E per pagare a nero ci vogliono contanti. E per avere i contanti ci vuole evasione fiscale. Quindi in questo paese parlare di lavoro nero vuol dire andare a mettere i pugni sul tavolo sull'evasione fiscale. Se no non puoi pagare 3 milioni di persone ogni giorno, 3 milioni di persone ogni giorno a nero in contanti, se non vendi senza fattura sotto banco. Il tema è questo.
E va affrontato. E va affrontato perché non a caso, appunto, quello che diceva adesso Bruno Giordano, tante filiere produttive, anche quelli dei marchi del lusso, ieri se ne parlava in un'altra occasione con il PM Storari, no? Si basano poi, si reggono poi su questo modello di economia e di fare di impresa. Adesso siamo proprio in dirittura, quindi abbiamo gli ultimi 5 minuti. Intanto con Marusca io vorrei ritornare perché si diceva, si accennava prima a un lavoro, diciamo, intorno di un gruppo di persone che si sta cercando di portare avanti, ma intanto noi fin dall'inizio abbiamo cercato di raccogliere questa storia come uscita di sicurezza, come Radio Popolare, e andiamo avanti col racconto. Quindi sicuramente seguiremo tutti gli altri fasi anche processuali e vedremo anche ciò che si muove intorno, che cosa sicuramente può essere importante, e quindi l'invito a tutti, anche i presenti e chi ci ascolterà, insomma, di tenere l'attenzione sul caso di Mirko e di Marusca. Però ecco, Abbiamo qualche prossimo, diciamo, appuntamento?
Sì, noi andremo il 18 di giugno in udienza, in prima udienza con il committente. Anche lì organizzeremo il nostro presidio fuori dal tribunale. Però devo dire che nel percorso ho conosciuto tante persone molto interessanti che mi hanno aperto gli occhi anche sopra altre situazioni lavorative che non prendevo in considerazione, e vedo che comunque facendo qualcosa poi alla fine ti ascoltano e ti danno voce. Se non fai nulla, nessuno fa nulla e nessuno ti dà voce. Se era possibile, volevo leggere un pensiero che mi piace leggere quando finisco, diciamo, l'intervento, perché io vengo come mamma, però Mirko aveva anche una sorella, è l'unica sorella maggiore che aveva, e purtroppo lei vive, non vive in Italia, perché è una delle tante laureate che se n'è andata dall'Italia, perché sennò non c'era futuro, e vive in Francia. Questo è stato scritto lo scorso anno, però secondo me è ancora attualissimo. Le vediamo ogni giorno le notizie sulle morti sul lavoro e tutti pensiamo a quanti numeri siano alti, ma se non ti tocca di persona, dopo un po' ce ne scordiamo, perché le statistiche in fondo sono solo numeri. Ma Mirko non è solo un numero, non deve esserlo. Deve essere un volto, quello di un figlio, di un fratello, di un amico, di un nipote. Deve essere un disegno, perché lui era un artista. Deve essere una musica, perché lui era un musicista. Deve essere un bel ricordo, perché ne ha lasciati tanti di ricordi belli. Ma deve essere anche un simbolo, quello di un sistema malato. Mirko era tante cose e chi lo ha conosciuto lo sa benissimo quanto tanto fosse. Mirko è morto a 27 anni appena compiuti in un cantiere, perché la sua sicurezza non era una priorità. Mirko è morto perché il profitto era più importante della sua vita. Mirko è morto per la distrazione di chi doveva proteggerlo. Mirko è morto perché la responsabilità della sua vita sul luogo di lavoro non dipendeva da lui. Mirko è la vittima di un sistema che se ne fotte dei lavoratori. Mirko non è morto in un tragico incidente. La sua morte poteva essere evitata facilmente. Mirko nel bresciano del 2023 è stata la vittima numero 24 e non è stato l'ultimo. Siamo stanchi di questa strage. Questa volta ha toccato Mirko, la sua famiglia e i suoi amici. Ma domani sarà sicuramente qualcun altro, perché succede ogni giorno. Ogni giorno qualcuno muore, resta invalido o resta ferito. Noi abbiamo scelto di non stare in silenzio. Noi vogliamo e dobbiamo lottare per la giustizia e cambiare le cose, per Mirko e per gli altri. Mirko sa che lotteremo per lui e che il suo ricordo lo renderà indelebile come l'inchiostro. Ricordatevi di Mirko. Ricordatevi di Mirko ogni volta che vedete un cantiere non a norma. Ricordatevi di Mirko ogni volta che non sarete protetti al lavoro. Ricordatevi di Mirko ogni volta che i vostri diritti di lavoratore saranno calpestati. Ricordatevi di Mirko ogni volta che il profitto verrà messo prima di voi. Il 26 agosto per i 28 anni avrei voluto dedicargli la faccia della luna, ma non potrò mai fare questa cosa perché non avrà mai più 28 anni.
Grazie, grazie veramente a tutti. Grazie, intanto è fondamentale un ringraziamento a Maruska, perché è sempre una prova e quindi è necessario, fondamentale l'abbraccio nostro nei suoi confronti, ma nei confronti delle tante storie come quelle di Mirko. E quindi noi adesso siamo veramente arrivati al termine. Ringrazio Maruska e ringrazio il dottor Bruno Giordano. Grazie.